Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Oggi 46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR di Controradio, le notizie a cura della redazione. Un rimpallo di responsabilità tra il Comune di Firenze e la sovrintendenza. Questo è quanto emerge dalle prime battute dell'inchiesta sul cosiddetto cubo nero, sorto al posto dell'ex comunale e che vede 10 indagati. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Emergono nuovi dettagli sull'iter autorizzativo del cubo nero, la struttura sorta al posto dell'ex teatro comunale di Corso Italia, al centro di un'inchiesta penale con una decina di indagati tra tecnici comunali e membri della commissione paesaggistica. Il 22 ottobre scorso Palazzo Vecchio ha comunicato la chiusura del procedimento dichiarando assolto il parere vincolante della sovrintendenza senza che risulti un sopralluogo ufficiale condiviso sul cantiere. Dalle prime battute dell'inchiesta della Procura di Firenze sembra emergere un sistematico rimpallo di competenze e responsabilità tra comune e sovrintendenza. Da una parte Palazzo Vecchio sollecita più volte conferme sulle prescrizioni del 2020, chiedendo di dare notizia circa l'assolvimento delle condizioni alle quali era subordinato il parere favorevole vincolante della sovrintendenza. La risposta però arriva dalla ditta costruttrice, la Savilis Investment, che riporta un lungo elenco di sopralluoghi compiuti dalla sovrintendenza, da cui si evincerebbe il sì di Palazzo Pitti al contestato colore brunito. Niente di ufficiale, però, anzi, la sovrintendenza, in una nota consegnata a mano il 26 agosto, lamentò l'assenza di inviti formali per sopralluoghi, rendendo inefficaci le valutazioni preliminari. Un'ispezione limitata avvenne solo il 17 dicembre, ma solo sulla fase finale dei lavori, quindi niente valutazioni su altezze, forme e colori. Ora, mentre l'inchiesta muove i primi passi, le opposizioni fuori e dentro Palazzo Vecchio scalpitano. Ad oggi, però, è prima di tutto la città ad avere il diritto di capire che cosa è veramente successo intorno a quella brutta vicenda che va sotto il nome di cubo nero.
A Firenze non si chiude la polemica sulle partecipazioni al convegno per la commemorazione delle vittime delle foibe in programma domani pomeriggio in regione al Palazzo del Pegaso. Al centro dello scontro politico il giornalista Italo Bocchino, prima invitato, poi escluso dall'iniziativa, ma lui non molla, annunciando comunque la sua presenza, sebbene fuori dal palazzo. Giorgio Bernardini.
Mi fanno entrare? Tanto io ci vado lo stesso. Promette scintille la commemorazione in Regione Toscana del giorno del ricordo, con una serie di appuntamenti in memoria delle vittime delle foibe che si terrà domani, martedì 10 febbraio alle 17 a Palazzo del Pegaso. A rinfocolare la polemica che sembrava chiusa dopo giorni di litigi è il protagonista stesso della vicenda, il giornalista Italo Bocchino, prima invitato poi escluso dalla giornata di lavori. Mi metto lì davanti, sul marciapiede, in piedi su una cassetta della frutta e parlo, promette il direttore editoriale del Secolo d'Italia, ex deputato, dopo che la sua prevista partecipazione al convegno indetta dalla Regione era stata cancellata. D'altra parte la scelta di chiamarlo a discutere aveva irritato anche diversi esponenti della maggioranza regionale del PD e di Sinistra Civica Ecologista, che avevano definito sconcertante l'iniziale ipotesi, considerandola un'offesa ai valori della Toscana antifascista. La commemorazione si svolgerà senza interventi esterni, ha infatti dichiarato la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, dopo le veementi proteste dell'ANPI. La retromarcia della regione aveva dunque generato la controreazione da parte dei Fratelli d'Italia. Il consigliere regionale Diego Petrucci ha definito l'esclusione gravissima, parlando di sinistra Toscana che infoiba la libertà di parola. Stesso copione da parte di Chiara Laporta e Giovanni Donzelli, anche loro meloniani. Dunque la replica del giornalista. Ne ho viste tante, sono corazzato, ha detto Bocchino, ma la considero una scelta tre volte grave. Primo, perché dopo 50 anni di rimozione si passa alla censura. Secondo, perché c'è discriminazione nei confronti di un giornalista come se fosse di serie B. E terzo, la Regione Toscana si piega alle minacce dell'ANPI. Ricordo, provoca infine Bocchino, che i partigiani furono alleati dei tittini che costrinsero all'esilio 350.000 istriani, fiumani e dalmati, e ne infoibarono migliaia. Sembra dunque che non sia finita qui, e per scrivere l'ultima pagina di questa vicenda bisognerà aspettare ancora 24 ore.
Sulla vicenda interviene anche l'Unione del Coordinamento Toscano dell'Unione degli Istriani, che nelle parole del coordinatore Giampaolo Giannelli dice: tutte le istituzioni a ogni livello dovrebbero celebrare al meglio la solennità civile giorno del ricordo, promuovendo e divulgando lo spirito insito della legge. Stona pertanto e non di poco la decisione della Regione Toscana di celebrare il giorno del ricordo 2026 senza la presenza di relatori esterni. Decisioni, dice Giannelli, questa che sembra anzi sicuramente derivare dalle pressioni dell'ANPI, che puntualmente ogni anno si adopera per far sì che le celebrazioni siano in tono minore. La tragedia delle esule e degli esuli deve essere ricordata, non merita né l'oblio ma nemmeno la strumentalizzazione politica. Questo invece è quanto ha detto l'assessora regionale all'istruzione, alla cultura e alla memoria Alessandra Nardini in occasione dell'iniziativa per il giorno del ricordo dal titolo Sulle tracce della storia, viaggio sul confine orientale italiano. Oggi a Firenze Nardini è anche intervenuta sull'annuncio appunto di Bocchino di presentarsi domani comunque alle celebrazioni in consiglio regionale.
È una tragedia che deve essere ricordata, deve essere conosciuta, deve essere studiata e non merita né l'oblio né la strumentalizzazione politica, come purtroppo in questi anni e anche in questi giorni, devo dire, qua in Toscana stiamo assistendo. Noi abbiamo scelto, come ormai facciamo da anni come assessorato, come giunta regionale, di affidare proprio per questo la parola alle storiche e agli storici. Credo che appunto questa giornata non meriti le strumentalizzazioni politiche, è una questione di rispetto proprio anche per le vittime. La Presidente e il Presidente del Consiglio e della Giunta dovrebbero rappresentare l'interezza del Consiglio e della Giunta e quindi anche tutte le consigliere e tutti i consiglieri. Penso che non ci sia bisogno dell'intervento di una parte, o si fanno parlare tutti i gruppi politici, oppure appunto si riconosce il ruolo di chi guida in quel caso l'assemblea legislativa. Penso che Italo Bocchino dimostri ancora una volta invece di non rispettare questa scelta, questa decisione, e quindi dimostri che in realtà l'intento era proprio quello di strumentalizzare questo appuntamento e questo giorno, e credo che questo sia anche una mancanza di rispetto, come dicevo prima, proprio verso le vittime.
La Fondazione Antonino Caponnetta ha presentato oggi un report sulla sicurezza a Firenze, comunicando i dati sugli accadimenti criminali pervenuti nel 2025. Sono dati di strada, da fonte aperta, ovvero segnalati da cittadini, comitati, associazioni, fonti giornalistiche, per un totale di 1035, di cui metà spaccate, seguite da rapine, aggressioni con il quartiere 1 del centro storico, quello con più alte incidenze. Sentiamo proprio il commento di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione.
È una situazione a chiazze, in alcuni casi abbiamo anche registrato però dei miglioramenti, e questo va detto, tipo alle Cascine la situazione è migliorata, anche se si riassiste a un arrivo di alcuni soggetti che vanno controllati, ed è questione degli ultimi giorni. La stazione sta migliorando nell'ambito della stazione, ma secondo me sta peggiorando attorno alla stazione dove non ci sono i controlli, come se un po' si sono spostati.
Quali sono i segnali d'allarme da riportare all'amministrazione nel calibrare il proprio intervento? Sappiamo in una situazione di sofferenza delle forze dell'ordine, ma che tipo di contributo dà questo report?
Allora, secondo me il report dà un contributo per avere un quadro della situazione complessiva. Quello che bisogna fare è continuare ad aumentare il controllo, quindi utilizzando al massimo le sinergie fra i comandi locali, sia dei carabinieri che della polizia, che della polizia locale, che tutti coloro che fanno i controlli antidegrado nei locali, i controlli vanno controllati a tappeto, tutte le attività che ho elencato nel report, attività in cui non entrano le persone. Ci deve essere una collaborazione fra il nazionale e il locale, e poi bisogna insistere a richiedere al governo nazionale che cambi la legge Cartabia.
Alla luce della conoscenza negli anni, anche delle analisi che Fondazione Caponnetto ha fatto, ci sono dei campanelli d'allarme per possibili degenerazioni future?
Sì, perché le gang sono intorno a 40, e se non si interviene per tempo si possono trasformare in criminalità organizzata.
La Toscana mette in fila i propri indicatori di salute, li condivide nel nuovo portale l'Agenzia Regionale di Sanità, dedicato alle disuguaglianze sociali e di salute, un strumento interattivo che permette di leggere come condizioni sociali, territoriali e demografiche si riflettano sugli esiti di salute e sull'accesso ai servizi nei diversi comuni della regione. Ne ha parlato ai nostri studi Fabio Woller con Chiara Brilli. Fabio Woller, coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia dell'Agenzia Regionale di Sanità.
Orientarsi verso i servizi non è facile, è molto complicato per le popolazioni che hanno un numero minore di strumenti per orientarsi, quindi questo ha un effetto chiaro e lo vediamo sia se guardiamo il livello di istruzione, sia se guardiamo il livello di reddito, sia se vediamo il livello di occupazione. Quindi purtroppo si stratificano condizioni di esiti di salute delle volte più bassi, lo vediamo in particolare probabilmente in quei territori dove storicamente noi sappiamo facciamo più fatica, no? Socioeconomiche, no? E che quindi hanno una certa differenza rispetto alla media o alla parte fra virgolette che ha meno problemi, che poi è quella più urbanizzata, centrale della zona Firenze-Prato-Pistoia, ecco, per capirsi.
Quindi diciamo i comuni con livelli di istruzione più bassi sono in situazioni periferiche, montane?
Sì, montane a forte spopolamento, ormai diciamo comuni in particolare con un più forte spopolamento, quindi dove le forze fresche giovani che poi portano anche livelli di istruzione diversi rispetto al passato magari tendono a trasferirsi o non ci sono più. C'è un effetto però secondo me che va sottolineato e che in qualche modo è positivo: il ricorso ai servizi sanitari delle volte anche si dice un termine un po' difficile, perequativo, cioè cosa vuol dire? Che tendono invece ad annullare alcune differenze che ci sono, tipo la mortalità per tumori. A quel punto il sistema di cure toscano deve entrare per curare le persone, a quel punto gli esiti di salute tra una persona che ha un forte svantaggio e una persona che invece ne ha di meno quasi si annullano, come dire, c'è ovviamente una differenza di come si arriva a quella malattia. Una volta preso in carico, e questo diciamo rimedia, e questo è una delle cose positive che questo portale ci ha aiutato anche a scoprire.
È polemica per le parole sui palestinesi pronunciate dalla consigliera di Fratelli d'Italia Monica Castro durante l'assemblea comunale di Calenzano in provincia di Firenze a fine gennaio. Dichiarazioni inaccettabili, dice il PD toscano, chiedendo a Fratelli d'Italia di prendere distanze dalla sua eletta. Infatti Castro, parlando di un eventuale gemellaggio con Jenin, parla di storpi ridotti male e ritiene un punto migliore un gemellaggio con l'Austria, almeno sono ricchi e portano qualche risorsa. Ne abbiamo parlato questa mattina in Buttiamola in Politica con Tommaso Ciuffoletti.
Non ho capito perché noi ci andiamo sempre a far male, cioè noi dobbiamo andare da quelli poveretti, quelli con storpi, tutti ridotti male e senza casa, senza nulla, non riconosciuti. Ditemi perché. È un discorso purtroppo scherzoso, faccio per ironizzare in una situazione dove all'8 di sera mi tocca parlare di Palestina e so a malapena dov'è.
Finisci di ascoltare una roba così, arrivi in fondo e dici no, ma l'ha detto veramente? E però poi pensi che effettivamente questa sensazione ultimamente è piuttosto frequente, perché c'è un politico in particolare rispetto al quale sovente capita di sentire i suoi discorsi, arrivare in fondo e dire no, l'ha detto veramente. Quel politico lì è l'uomo più potente del mondo, è Donald Trump, ed ha uno dei suoi punti di totale, tra virgolette, forza proprio nel dire delle cose totalmente fuori dalla grazia del Signore. Io, ragazzi, Trump, segnalo per esempio il famoso caso dell'ICE che ci ha tutti riguardato, quello del Minnesota, è partito da una vicenda in cui Trump si è espresso per esempio sugli immigrati somali in dei termini che non sono poi lontani da quelli che evidentemente abitano il mondo della testa di Castro quando immagina la Palestina. Lui parlava di Somalia dicendo: Somalia, presidente degli Stati Uniti, la Somalia non è neanche un paese, la Somalia sono solo un po' di persone che camminano in giro e ogni tanto si sparano addosso. Guarda che traduzione letterale, eh? Ecco, come dire, in questo delirio di follia forse evidentemente non c'era bisogno delle parole di Castro, ma come dire, riconsegniamole ad un oblio a cui forse è bene che siano destinate.
Dunque, prosegue la campagna di tesseramento contro Radio Club, che ha una base, come sapete, 1600 soci, però, come vi stiamo raccontando, quest'anno è fondamentale raggiungere l'obiettivo di 2000 iscrizioni almeno e, cari miei, purtroppo ancora non ci siamo, 1839, quindi ne mancano almeno 160, almeno per arrivare a 2000, che è il minimo sindacale, diciamo. E insomma, è il momento giusto per iscriversi al Contadio Club, a sostenere la vostra radio, anche perché abbiamo la data finalmente della cena, la cena sociale del Contrario Club, che si svolgerà al Tenax il, segnate, 26 febbraio alle 19:30, via Pratese 46 a Firenze, con la squadra dei cuochi di Slow Food, i cuochi della Toscana e Slow Food. Quindi sarà una cena anche gourmet sotto molti aspetti. Trovate il menù nell'articolo sito di Controradio. Il costo della cena è 30 euro a persona, ogni socio con tessera family 50 anni insieme può portare un secondo partecipante indicandolo nella scheda di partecipazione. La prenotazione e il pagamento devono essere fatti in anticipo entro e non oltre venerdì 20 febbraio. Trovate il link sulla pagina del Controradio Club, così come anche i vari meccanismi di pagamento. Possono partecipare solo i soci, quindi quale miglior occasione, se non l'avete ancora fatto, di associarvi al Controradio Club? Ma insomma, in generale, mi raccomando, non manca tantissimo, però c'è ancora la montagna di 160 da scalare. Chi ci ascolta da tempo, ci apprezza, ci sostiene, è arrivato il momento di farlo anche concretamente. Previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni in Appennino e su Grossetano, nevischi oltre 1300 metri sui rilievi toscamiliani, venti moderati da est nord-est in attenuazione, mari mossi al largo, le temperature stazionarie in leve calo. È tutto, grazie a Regione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbazzo con Stato Brado, a seguire Giustina con Bravo Chi Ascolta, e poi l'informazione regionale di Controradio a partire dal 18:45 del serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.